redigio.it e la storia continua. La cultura di Gola Secca. Gola Secca. Nei primi anni dell'Ottocento, l'abate Giovanni Battista Giani fece le prime scoperte ufficiali di numerose tombe e dei materiali in esso contenuti nel territorio di Gola Secca, un piccolo borgo situato sul Ticino subito dopo la sua uscita dal Lago Maggiore, affacciato su un restringimento della valle fluviale dove stagionalmente era possibile il guado. L'abate Giani sbagliò però la collocazione cronologica dei ritrovamenti pubblicati intorno al 1824, un volume con questo titolo: Battaglia del Ticino tra Annibale e Scipione, ossia la scoperta del campo di Scipione, nel sito della battaglia e delle tombe dei Romani e dei Galli in essa periti. Battaglia che invece si era svolta nel 218 durante la seconda guerra punica. E la scoperta di queste antichità sviluppò l'interesse delle famiglie abbienti che, quasi a gara, sguinzagliarono i propri cercatori per assicurarsi la collezione migliore. Le tombe più ricercate erano quelle a tumulo, con un circolo di pietre perché contenevano i corredi più preziosi. L'attrezzo utilizzato per sondare i terreni, vista la scarsa profondità delle sepolture, era un bastone contenente uno stiletto metallico chiamato la ghigia. Tuttavia non ci vuole molto per capire che le sepolture appartenevano a popolazioni assai più antiche, mentre scoperte successive rivelarono che l'area abitata da queste genti era molto più vasta, includendo Castelletto Ticino, Sesto Calende, Vergiate, Varallo Pombia. Poi, allargandosi la ricerca, ritrovamenti simili e coevi interessarono i dintorni di Bellinzone e del territorio intorno a Como. L'analisi dei corredi funerari ha permesso agli archeologi di studiare alcuni ambiti cronologici di riferimento, dalla fine del IX secolo al VI secolo. Quindi, questi insediamenti, che esercitavano una funzione di cerniera e controllo commerciale, sfruttando la via d'acqua come percorso privilegiato, forse con un pagamento di pedaggio, prosperarono per 5 secoli. Qui viene riportato per esteso quanto scrive Venceslas Kruta, archeologo e storico francese, probabilmente maggiore esperto di celtismo europeo, e scrisse: tutte le teorie su questi tempi nebulosi del passato celtico furono scosse e ribaltate dalla scoperta della celticità dei popoli del nord-ovest italiano, basato questa volta non più su un'attribuzione intuitiva di una cultura archeologica, ma dall'identificazione della lingua e dei documenti epigrafici lasciati da queste genti. Scritti in alfabeto preso in prestito dall'Etruria Tirrenica e trasmesso attraverso l'intermediazione della Liguria, sono attribuibili linguisticamente alla famiglia celtica, con alcune particolari che le distinguono, sia sul ramo gegoidelico o gaelico, ancora parlato in Scozia e in Irlanda, da quello brittonico, ancora parlato in Galles e Bretagna, a cui appartiene il gallico, documentato dall'altro versante delle Alpi. Le iscrizioni più antiche di questo gruppo, denominate tradizionalmente le pontiche, in modo più appropriato celto-etrusche, sono oggi datate alla fine del VII secolo. Provengono da un contesto culturale archeologico dell'età del ferro, ben integrato nell'ambito peninsulare, senza legami particolari, se non di traffici commerciali, con l'ambiente transalpino e senza diretti rapporti con l'arrivo dei Galli transalpini dell'inizio del IV secolo. Sembra ormai acquisito che questa popolazione indigena, il cui nucleo più noto è rappresentato dalla cultura di gola secca, corrisponda ai diretti antenati dei potenti insubri. E si suppone poi che gli invasori citati dai testi, i Cenomani, i Boi, i Lingoni, i Senoni della Cispadana, appartenessero invece al ramo brittonico, lo stesso dei Galli transalpini. Il fatto che le genti della cultura di gola secca fossero celtofone scuote le fondamenta dell'edificio già fragile e poco coerente dell'ipotesi di un'espansione delle popolazioni celtiche che sarebbero avvenuta nell'età del ferro a partire da un focolare centro europeo. In poche parole, cruda, contraddice quanto considerato a lungo, per scontato da molti storici, affermando che in una zona dell'Italia nord-occidentale già abitavano delle popolazioni celtiche, prima della storica invasione del IV secolo, come già sottolineato in precedenza. A completare quanto affermato dall'archeologo francese, viene ora riportato il parere di Raffaele De Marinis, il maggiore conoscitore della cultura golasecchiana. E di questo parere me ne parleremo nella prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.